di blackout e siamo collegati con l'avvocato Eugenio Losco e con lui vogliamo commentare le ben 129 pagine uscite dall'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione che sono state pubblicate lo scorso 27 giugno in relazione ad alcuni aspetti critici del cosiddetto decreto sicurezza, ossia la legge 90 nel 9 giugno di quest'anno. In queste ben 129 pagine la Cassazione demolisce l'impianto della nuova legge sia nel metodo, la decretazione d'urgenza, sia nel merito, proporzionalità delle pene. Ora, a questo punto cerchiamo di capirne di più. Ecco, la prima domanda è molto tecnica. Buongiorno Eugenio, cos'è il massimario?
Buongiorno.
Cos'è l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione?
È un ufficio della Cassazione che si occupa in maniera specifica di esaminare tutti i provvedimenti legislativi che vengono emanati dal Parlamento o come in questo caso dal governo, se è stato un decreto legge poi convertito in legge. È una cosa normale che ci siano questi provvedimenti, questa tipologia di testi che vengono pubblicati poi sull'ufficio del massimario. Sembra una cosa che è emersa per la prima volta, è sempre così. Ecco, poi non dobbiamo, poi si sono dette alcune cose strane, la Cassazione è intervenuta con delle sentenze per demolire, no, è solo un approfondimento tecnico, certamente rispetto ad altri approfondimenti, questo si caratterizza per contenere delle critiche maggiori rispetto a quelle che di solito vengono avanzate nell'esaminare questi tipi di provvedimenti. Questa è un po' la differenza. Però è una cosa normale, insomma, è un testo che viene molto utilizzato dai tecnici, dai giuristi, da noi avvocati e soprattutto dai magistrati per studiare le leggi e poi per applicarle nella maniera ritenuta più corretta. Tutto qua.
Chiarissimo, questo come dire
agevola la lettura del provvedimento e un'interpretazione adeguata a ciò che è previsto dalla nostra Carta Costituzionale. Questo in sintesi.
Chiarissimo. Io ho letto però su alcuni quotidiani che a questo punto sarà inevitabile un intervento da parte della Corte Costituzionale, ma questo è vero o no?
Nel senso che non è così vero, nel senso che la Corte Costituzionale, per adire la Corte Costituzionale ci vuole un procedimento penale, nel senso che io devo essere denunciato ad esempio per il nuovo reato di occupazione senza titolo, il 634 bis introdotto in questo nuovo provvedimento legislativo. Una volta che viene denunciato si devono chiudere le indagini e deve iniziare un procedimento. All'interno di quel procedimento penale il difensore, il pubblico ministero o anche il giudice stesso possono sollevare una questione di costituzionalità nel caso in cui quella norma non rispetti alcuni canoni fondamentali, come ad esempio per quell'articolo che ho citato prima, la questione della ragionevolezza e della proporzionalità della pena. Sappiamo che è introdotto un reato compiere da 2 a 7 anni di reclusione. Quindi in quel caso dovrò sollevare, se il giudice ritiene che nel caso specifico la questione sia rilevante, quindi c'è prima un pregiudizio, diciamo una valutazione sul merito, se la ritiene rilevante e la ritiene fondata, poi rimetterà gli atti alla Corte Costituzionale. Quindi è un passaggio immediato quello alla Corte Costituzionale attraverso un procedimento penale, quindi comunque i tempi sono abbastanza lunghi.
Sì, quindi finché non ci sarà qualcuno che sarà rinviato giudizio e qualcuno di quelli interessati, a partire dal difensore immagino, che presenterà un'eccezione di costituzionalità e che quindi verrà direttamente chiamata in causa per potersi pronunciare su quel singolo caso e quindi poi alla fine immagino con conseguenze sull'intera materia,
no,
non succede assolutamente niente.
Teniamo presente che alcune questioni sono già state sollevate, soprattutto quelle relative alla, diciamo, alla modalità con cui è stato emanato questo provvedimento legislativo, quindi alla mancanza dei requisiti previsti per emettere un decreto d'urgenza come quello adottato col decreto sicurezza. Quindi è la prima parte di approfondimento di questo, di questa relazione ministeriale.
Insomma, la questione di metodo. Allora, quindi abbiamo sgombrato.
Queste sono già state sollevate, io stesso l'ho sollevata il 14 aprile, proprio due giorni dopo, per un procedimento per resistenza, e però non è ancora stata decisa. La mia verrà decisa il 14 ottobre, ma so che ce ne sono già altre che devono essere decise in questi mesi, se non addirittura in questi giorni.
Ecco, dimenticavo ovviamente che, avendo deciso la decretazione d'urgenza, anche se la legge in quanto tale è entrata in vigore il 9 di giugno di quest'anno, è stata immediatamente operativa, perché quando si tratta, esatto, perché quando si tratta di decreto, praticamente dalla pubblicazione sulla Gazzetta in poi, chiunque si sia piazzato.
Pubblicazione, esatto, dal decreto è entrata in vigore, anche perché poi la legge di conversione non ha modificato il testo del decreto, anche perché sappiamo che è stata posta la fiducia. Passaggio veramente formale quello.
Vabbè, questo era ampiamente prevedibile quando hanno deciso di forzare la mano. E tra l'altro mi sono sempre chiesta perché abbiano deciso di forzare la mano nonostante abbiano una maggioranza tale che gli consente gli consentiva comunque di seguire l'iter fra virgolette normale che avevano inizialmente adottato, cominciandolo nell'ottobre dello scorso anno. Quindi mi sembra sempre, come dire, mi chiedo, forse ci sono state ragioni di carattere politico, forse si sono sentiti più sicuri e più arroganti di poter andare avanti senza sostanziale opposizione. Sono domande.
Sì, ma no, in effetti guarda, non ha tanto senso. La sottrazione del disegno di legge aveva come unica finalità quella di accorciare i tempi, perché in Senato erano state poste delle modifiche, ma solo per quanto riguarda, diciamo, le coperture finanziarie che non erano state previste nella prima approvazione, alla prima lettura alla Camera, e quindi sarebbero passati forse qualche mese in più, ma non più di tanto. Poi nel passaggio della legge di conversione, lì purtroppo con i decreti legge quasi sempre viene posta la fiducia per una questione di tempistica, perché non si riesce a fare un minimo dibattito parlamentare in quei 60 giorni che sono previsti per legge appena di decadenza del decreto legge per la conversione. E quindi quasi sempre si assiste a una fiducia.
Insomma, ci vorrebbe un terremoto catastrofico.
Gli emendamenti.
Ci vorrebbe un terremoto catastrofico, un'alluvione devastante per giustificare tutta questa fretta, evidentemente.
Viviamo. Il problema del metodo è proprio quello, che non sono stati indicati all'inizio del decreto legge, nel preambolo, alcuna ragione di straordinaria necessità d'urgenza che giustificasse questa sottrazione, questa decretazione da parte del governo, che ripetiamolo non è abilitato a emanare le leggi, perché questo spetta, come previsto dalla nostra Carta Costituzionale, solo al Parlamento.
Quindi, allora, intanto abbiamo sgomberato il campo dal fatto che questo documento del massimario del ruolo della Corte di Cassazione è un documento come tanti, e in quanto tale non ha nessuna influenza sulla legge stessa. Però dal punto di vista mediatico ha avuto una certa eco e i vari ministri si sono parecchio incazzati.
Sì, devo dire che è anche un po' uno strumento che sta usando il governo nei confronti. Io non amo particolarmente la magistratura, però alcune cose bisogna dirlo. Mi sembra che sia una lotta intestina, insomma una lotta del governo che ha utilizzato anche questa relazione per attaccare la magistratura. Perché, come dico, non è uno strumento anomalo quello della relazione, è uno strumento che è previsto dalla legge e che facciano la relazione, quindi ci sono sempre indicate delle criticità. giustamente, se andiamo bene a leggere queste 129 pagine di relazione, è vero, sono indicate delle criticità, ma per lo più si riportano le indicazioni che sono emesse nel corso del dibattito parlamentare, nel corso delle audizioni dei tecnici, professori di diritto penale, professori di diritto costituzionale, e quindi si riportano tutte queste voci e poi si rileva effettivamente potrebbero esserci dei profili di criticità. Ma non è che è un documento eversivo, a me sembra che le riporti queste problematiche in maniera piuttosto oggettiva. Quindi è uno strumento che viene utilizzato politicamente dal governo in questa lotta che c'è molto forte in questo momento con la magistratura, perché sta per essere approvata ed è in discussione la separazione delle carriere, e quindi è un ulteriore tassello per andare a colpire la magistratura.
Capito. Prima di entrare nel merito di quello che dice questo documento della Cassazione, siccome in varie occasioni tu me ne hai accennato anche qui ai microfoni blackout, ma questa questione della separazione delle carriere, siccome noi siamo un po', come dire, ignoranti, puoi spiegare a me e a chi ci ascolta che partita si sta giocando?
Guarda, è molto difficile sintetizzare. Beh, la separazione delle carriere sappiamo in due parole, no? Separare in maniera definitiva le carriere e gli organi diciamo amministrativi e disciplinari tra magistratura inquirente e magistratura giudicante, per ottenere una parità di diritti, soprattutto diritti procedurali, tra l'accusa e la difesa. Effettivamente chi è avvocato come me sa che non è garantita una parità di diritti tra le parti, c'è sempre una influenza della magistratura inquirente per quanto riguarda la magistratura giudicante. Vero è però anche che in questo momento storico, tieni presente, io sono sempre stato per la separazione delle carriere, in questo momento storico ho riflettuto che forse questo non è il momento più opportuno, insieme di motivazioni politiche, perché questa è una riforma che andrebbe a inserirsi in questo determinato contesto politico insieme ad altre riforme come quella del premierato, insomma, che in qualche modo vogliono portare una nostra, diciamo, democrazia a una democratura, diciamo, a un modello ungherese. Quindi in questo momento storico anche la separazione delle carriere mi spaventa un po', anche perché con la riforma Cartabia sono state fatte delle modifiche per quanto riguarda ad esempio il divieto di da parte del magistratura inquirente di diventare magistratura giudicante, lo possono fare solo per una volta in tutta la carriera e all'inizio della carriera, quindi è un po' una questione un po' superata, rimangono delle problematiche, però ecco, io penso che in questo momento sia una questione molto politica e di attacco ad uno dei poteri fondanti del nostro sistema democratico, quindi per questo ho qualche dubbio in questo momento.
Ho capito. Veniamo a...
complesso, ecco, come sai, avevamo già parlato abbastanza.
Sì, molto. Sì, lo so, è complicato, ma magari dedicheremo un approfondimento apposta. Adesso torniamo a che cosa ha scritto la Cassazione in merito al decreto sicurezza. Tu hai già accennato alle questioni di metodo, vediamo un po', visto che scrivono per ben 129 pagine, su quelle di merito.
Beh, guarda, poi quelle di merito diciamo che vengono sollevati per molti articoli che sono stati introdotti, soprattutto quelli che introducono nuove fattispecie penali o aggravamenti di pena per fattispecie penali già esistenti, dei profili di incostituzionalità diversi per ogni norma, no? C'è la questione, come hai detto tu all'inizio, del principio di proporzionalità in realtà più un principio di ragionevolezza della pena, cioè la pena se è eccessivamente alta non viene sentita come giusta, diciamo, e come adatta alla finalità rieducativa della pena prevista dall'articolo 27, non viene sentita giusta da chi la subisce e dalla maggioranza dei consociati, e quindi in questo caso si parla di irragionevolezza e di sproporzionalità della pena. Poi c'è la questione del problema di alcune pene non sono ben determinate, quindi c'è un problema di tassatività e di indeterminatezza della pena. Molto si dice della questione del principio di necessaria offensività, l'introduzione di alcune norme come può essere quella della nuova ipotesi di resistenza passiva nel reato di rivolta in carcere è caratterizzata proprio da una mancanza di necessaria offensività. Insomma, sono tanti i profili, diciamo, di problemi di rilevanza costituzionale che sono stati, diciamo, evidenziati in questa relazione. Poi fa un'analisi specifica dell'articolo per articolo, ad esempio per il blocco stradale c'è anche un problema di andare a toccare l'articolo 21 della nostra Costituzione sulla libertà di manifestazione del pensiero, o l'articolo 40 sul diritto di voto. Sono veramente è difficile poi analizzare articolo per articolo.
Sì, però ad esempio io mi sono domandata in questi mesi in cui abbiamo ragionato intorno a questo decreto. Allora, il blocco stradale è chiaramente qualcosa che magari io adesso prendo, mi metto in mezzo alla strada, possibilmente se va qualcun altro, se lo faccio da birillo, e blocco la strada con il mio corpo, no? E allora questo è un blocco stradale, non c'è. Ma se partecipo con altri a una manifestazione che non ho necessariamente comunicato in anticipo alla questura di Torino, sto bloccando il traffico, quindi sto facendo anche un blocco stradale, ma sto anche esercitando un diritto di manifestazione che in teoria non è limitato, perché la comunicazione in questura è richiesta in modo che la questura possa predisporre tutto quello che serve per garantire, insomma, per difenderla la manifestazione, no? Per fare sì che non abbia intoppi di sorta. Sappiamo perfettamente che le cose non stanno così, eh? Non credete a quello che sto dicendo, però
no, infatti,
sulla carta però c'è scritto altro, no?
Sì,
sulla carta c'è scritto altro, no? Infatti ogni tanto mi capita che qualcuno le vado a chiedere l'autorizzazione in questura, ma in realtà tu stai andando a comunicare in questura che farai una manifestazione, e questi potrebbero dire questi ti potrebbero comunicare che una delle vie dalle quali stai passando è interessata a imponenti lavori stradali, e quindi magari passa dall'altra parte. Ecco, questa è la teoria. Poi sappiamo perfettamente che la pratica è tutt'altra, che possono essere imposte per imprecisate ragioni di ordine pubblico dei divieti specifici, se non complessivi, all'intera manifestazione, che quindi questa è una libertà assolutamente limitata. Però poi se si vanno a leggere le varie motivazioni dei divieti, a me è capitato di subirne parecchi, no? E beh, poi ovviamente ci si gira intorno, proprio perché in teoria sto esercitando il mio diritto di manifestare. Ora, se il mio diritto di manifestare si trasforma in manifestazione non autorizzata, la manifestazione non autorizzata si trasforma in blocco stradale, allora qui si crea un cortocircuito, o sbaglio?
No, hai ragione, perché poniamo il caso di una manifestazione non preavvisata, è già prevista una sanzione, no? Prevista la sanzione dell'articolo 18 del testo unico delle leggi pubbliche e sicurezza. Però la sanzione è prevista nei confronti proprio di chi non ha dato il preavviso. I manifestanti non sono passibili di una sanzione, proprio perché il diritto di manifestare è garantito dall'articolo 21 della nostra Costituzione, tanto che addirittura questo articolo 18 all'inizio prevedeva delle sanzioni anche nei confronti di coloro che ad esempio prendevano parola nel corso di una manifestazione non autorizzata. È intervenuta la Corte Costituzionale eliminando quella parte di sanzione, proprio perché sono tutti diritti che sono garantiti dalla nostra Carta Costituzionale. Quindi, come dici tu, effettivamente, anche se la manifestazione non è stata preavvisata e si verifica un blocco della strada, bisogna controbilanciare questo problema per gli automobilisti rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero. Su questo ci sono sentenze, diciamo, contrastanti anche dalla Corte, per quanto riguarda la Corte Costituzionale, però mi sentirei di dire che effettivamente è una condotta che può essere scriminata. Diciamo che tendenzialmente quello che dice la Corte Costituzionale in questi casi è che va posto un bilanciamento tra interessi diversi, e normalmente, ad esempio, il diritto di sciopero, pensiamo, lo facciamo un po' più facile col diritto di sciopero, il diritto di sciopero non trova altri limiti se non quelli di diritti di pari efficacia superiore, ma che ad esempio la Corte Costituzionale dice che sono ad esempio solo l'integrità fisica, nel senso che il mio diritto di sciopero non può causare lesioni o danni nei confronti di altre persone.
Quindi, ma sostanzialmente, se non faccio entrare il crumiro esercito il mio diritto di sciopero, se lo riempio di legnate
allora il mio diritto di sciopero non può essere esercitato in quella maniera.
Sì, chiarissimo. Sì. Sì, no, ma per carità, volevo fare entrare nel concreto, perché secondo me è sempre più utile.
Vedete che già adesso, in questo momento, se si fa una manifestazione, no, a prescindere dal blocco stradale, contestavano l'interruzione del pubblico servizio, perché è difficile che facendo una manifestazione in strada non si blocchi qualche linea di tram o di autobus o quant'altro. Quindi c'era già il reato 340 del codice penale, l'interruzione del pubblico servizio. Insomma, poi la categoria dei reati è così vasta, ogni cosa costituisce un reato, questo lo sappiamo già.
Scusa un attimo. Eccomi, scusa un secondo. E quindi, per quello che riguarda questo documento, tu ritieni che ovviamente sia un altro tassello nell'universo delle critiche che sono state avanzate?
Assolutamente. Io ritengo che sia molto importante, perché è molto ben fatto, devo dire. È molto utile per noi tecnici per sollevare delle questioni di legittimità costituzionale. Devo ammetterlo, è un lavoro molto approfondito. Tu l'hai visto, in nota ci sono tutti i richiami dottrina e ai precedenti giurisprudenziali, quindi è uno strumento molto ma molto importante per noi tecnici per sollevare delle questioni e anche per indurre i magistrati, se non vogliono sollevare questioni di legittimità costituzionale, comunque a dare un'interpretazione conforme alla Costituzione, come dovrebbe essere, di queste nuove normative che sono state introdotte nel decreto legge.
Mi sembra decisamente interessante tutto questo. E tu che cosa prevedi che accadrà nei prossimi mesi?
Beh, ma sotto che aspetto? Sotto, per quanto riguarda questo provvedimento legislativo?
Sì.
Io prevedo che verranno a un certo punto, la Corte Costituzionale sarà sicuramente investita di alcune questioni costituzionali di singole norme e spero anche che quella questione che ho posto io, che hanno posto altri, sulla mancanza di requisiti per la decretazione di urgenza, arrivi alla Corte Costituzionale, e sarebbe bello un intervento per dichiarare la nullità, perché in quel caso sarebbe tutto il decreto e la successiva legge di conversione. Questo sarebbe una cosa molto, molto, molto importante, e prima o poi un giudice a Berlino che sollevi la questione, lo troviamo. C'è un giudice, per esempio, a Firenze che in ogni processo solleva una questione di legittimità costituzionale, bisognerà magari porla a lui. Comunque io penso che da più parti verrà posta la questione.
Va bene, staremo a vedere. E nel frattempo, per quello che riguarda chi invece è impegnato nei movimenti, si tratta di tenere duro, non fare un passo indietro, non mollare sul terreno delle lotte, perché altrimenti avrebbero già vinto. E questo...
Ma no, anche perché vabbè, io ne ho parlato tanto di questo decreto in questo anno e mezzo, però ricordiamoci, non è che noi veniamo da una situazione dove prima il controllo repressivo non esisteva e questo decreto ci ha messo davanti un muro invalicabile. Sostanzialmente era già così, vengono un filo peggiorate delle cose, ma il controllo repressivo, io penso anche alle misure che in questo momento mi spaventano di più, che sono le misure, diciamo, amministrative, di zone sorveglianza speciale, foglio di via, i dashboard urbani, le zone rosse, sono attive ed erano già attive a prescindere da questa decretazione legge.
Senza dubbio, ma d'altra parte tu parlavi prima che ti possono applicare l'interruzione di pubblico servizio perché fai un corteo non comunicato, ma a me è parso di cogliere che qua e là chiamino in causa la violenza privata anche in occasione di picchetti. E la violenza privata è qualcosa che si dà al di là delle...
Non qua e là, ogni volta che il sindacato non confederà, fa uno sciopero, viene contestata la violenza privata. Infatti, forse ne ho 300 di processi su questa cosa.
Ecco, tra l'altro ti chiedo ancora un attimo, forse vale la pena raccontare a chi ci ascolta che violenza privata non significa che hai riempito di legnate qualcuno.
Assolutamente no, violenza privata vuol dire impedire a qualcuno di fare qualcosa. Questo impedimento dovrebbe essere attuato con una forma vincolata, quindi con violenza o con minaccia, ma questo non succede quasi mai, se non mai nel corso delle attività di blocco del merito, di chettaggio davanti ai cancelli delle aziende. Ma il reato viene contestato lo stesso perché, secondo una parte della giurisprudenza, costituirebbe violenza il semplice impedimento ad altri, in questo caso sono i camion e quindi i camionisti, di esercitare la propria attività lavorativa, a prescindere dal fatto che questo impedimento sia poi esercitato con una violenza. Questo è un concetto che noi stiamo cercando di ribaltare, ci stiamo riuscendo davanti ai giudici di merito, ecco, però è importante spiegare questa cosa. Il picchettaggio non viene esercitato né con violenza né con minaccia, ma semplicemente attraverso l'esercizio del diritto di sciopero, e speriamo quello non venga toccato. Ma questo...
Sì, ma io una volta ho subito una condanna perché stavo seduta sotto un gazebo che era piazzato davanti a un camion, e questo camion doveva portare delle luci per una trivellazione TAV a Venaria, no? Mentre...
Il caso classico di violenza privata.
L'autista veniva rifocillato, gli arrivava caffè e panini, viveva una vita lieta, e comunque la condanna è arrivata non solo a me, anche a tutti gli altri che erano lì quel giorno.
Certo.
No, però credo che per chi la gente sente violenza privata si immagina qualcos'altro, e allora meglio raccontare che in questo paese anche una protesta di questo genere, anche svolta in maniera molto tranquilla, può portare ad una condanna penale. Quindi decreto sicurezza sì, ma comunque un complesso legislativo che cerca di tenere sotto scacco i movimenti, ecco, quello esiste a prescindere.
Esatto.
Va bene, c'è qualcosa che ritiene opportuno aggiungere?
No, devo scappare in tribunale.
Bene, allora buon lavoro e grazie mille, alla prossima.
Alla prossima, ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao.